apriamo la Bibbia e leggiamo dall'Epistola di Paolo ai Galati e leggeremo dal versetto 11 fino al versetto 21 del capitolo 2. Galati capitolo 2, versetti da 11 a 21. Ma quando Cefa, vale a dire Pietro, venne ad Antiochia, gli resistè in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Quanti di voi, come me, sono nati e cresciuti in una famiglia cattolica romana, avranno frequentato almeno qualche volta le riunioni domenicali della messa? E io ricordo che una delle frasi più desiderate in certi momenti era: la messa è finita, andate in pace. La messa è finita, andate in pace. Oggi, dopo 500 anni dalla data dell'affissione delle 95 tesi di Lutero, c'è qualcuno che vorrebbe cambiare leggermente questa frase e vorrebbe dire: la riforma è finita, andate in pace. Perché, come probabilmente qualcuno di voi sa, o se non lo sapete lo saprete, in questi giorni ho anche accluso ai fogli della liturgia un articolo che è apparso su Repubblica. Dal 31 ottobre al 1 di novembre il Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, andrà in Svezia per celebrare l'anniversario tradizionalmente considerato come la data di nascita della riforma protestante insieme ai luterani, per in qualche modo affermare che ormai la riforma ha fatto il suo tempo ed è giunta l'ora di smettere di continuare a tenere separate queste due grandi branche o questi due grandi rami dell'unico albero, se vogliamo, del cristianesimo. Papa Francesco verso la Svezia, riforma e scrittura, cattolici imparino da Lutero. Questo è ovviamente il titolo dell'articolo che vorrei che leggeste, e che esaminaste criticamente, cercando di comprendere anche profondamente, magari soprattutto approfondendo i vari nomi che vengono lì menzionati. Questo fatto è non soltanto un'idea, un pensiero mio, ma in realtà per iniziativa, grazie a Dio per questo, del pastore Leonardo De Chirico e della, in particolar modo della un'agenzia di studio di teologia che è l'Iniziativa Reformanda, così si chiama, di cui è direttore appunto Leonardo De Chirico, è stato scritto un documento che si intitola appunto così: La riforma è conclusa? Punto di domanda. E anche questo vi vorrei esortare a leggerlo e a considerarlo, perché credo che sia molto importante, non solo per il fatto che è stato firmato da teologi di grande valore, contemporanei, evangelici, di vari ambienti, ma anche per il fatto che non sia stato firmato da tanti altri teologi evangelici, perché è considerato troppo aspro nei toni nei confronti della Chiesa Cattolica Romana. Noi viviamo nel tempo in cui dire la verità in modo franco, schietto, netto è considerato assolutamente aspro e qualcosa che non si deve fare. E il dolore e la sofferenza miei personali e stanno nel fatto che quando noi come cristiani abbiamo paura di dire sì dove deve essere detto sì, ma anche no a ciò che deve essere negato con forza, noi rinunciamo al nostro ministero profetico. Ditelo ad Ezechiele, ditelo a Geremia, ditelo a Amos, ditelo a qualcuno, ditelo a Giovanni Battista, ditelo a Gesù, di non usare toni aspri quando si tratta di negare e di rimproverare il male. Vi risponderanno che non è possibile farlo, che il contenuto deve andare di pari passo con i toni. Ma io direi anche, ditelo all'apostolo Paolo. E in particolar modo questa mattina il titolo del mio discorso, che sarà più breve del solito, spero perlomeno di non lasciarmi prendere la mano, è l'Apostolo Paolo e la Riforma Protestante, che sembra una forzatura, un anacronismo, perché l'Apostolo Paolo non ha potuto parlare della Riforma Protestante essendo vissuto 1500 anni prima della Riforma Protestante. Ma immaginiamoci che Paolo, l'Apostolo Paolo, fosse tornato in vita per poco tempo per visitare le chiese cristiane dell'inizio del XVI secolo, o che tornasse in vita per visitare le chiese cristiane del XXI secolo. Che cosa direbbe? Che cosa direbbe? Probabilmente direbbe cose molto simili di quelle che scrisse ai Galati, cioè ai credenti della Galazia, che avevano ricevuto il messaggio del Vangelo da lui e che lo avevano abbandonato per aggiungere alla fede in Cristo altre cose che negavano e distruggevano il messaggio nel quale avevano creduto e che avevano ascoltato. Schaffer, come abbiamo visto nel nostro video prima dell'inizio del culto, afferma che la riforma protestante è stata l'eliminazione dell'elemento umanistico nella concezione della salvezza. Che cosa vuole dire? Vuole dire semplicemente questo, che con il passare degli anni, nel corso dei primi secoli, trascorsi alcuni secoli lentamente ma progressivamente sempre di più, il messaggio della salvezza si è modificato. Il messaggio che la Chiesa proclamava con le sue parole e praticamente si era modificato ed era diventato un messaggio da un Vangelo che riguardava ciò che Dio aveva fatto per l'uomo, una sorta di sistema etico che insegnava ciò che l'uomo deve fare per Dio, ciò che l'uomo deve fare per guadagnarsi quello che Dio avrebbe voluto donargli o vorrebbe donare. E quindi l'introduzione dell'elemento umanistico significa che la salvezza è stata tolta dalle mani di Dio ed è stata posta nelle mani dell'uomo. Il destino dell'uomo eterno è stato posto nelle sue mani e Dio dove è stato spostato? È stato spostato in una posizione in cui attende, aspetta, desidera, incoraggia, esorta magari, supplica perfino, piange. Alcuni pensano che Dio faccia così, affinché l'uomo faccia quello che vorrebbe quello che Dio vorrebbe che egli facesse. Ora, in realtà, fratelli, la riforma protestante fu qualcosa di estremamente grande, che ebbe degli effetti straordinariamente ampi. E non voglio potrei mai soffermarmi su ciascuno di essi, ma voglio mettere in relazione quanto abbiamo appena letto in questo capitolo 2 dell'Epistola ai Galati con quanto è accaduto al tempo della Riforma protestante. Spero di riuscirci con l'aiuto del Signore. La prima cosa, noi tutti sappiamo, ed è così è stato detto, e così ci viene detto, che la Riforma protestante è stata in qualche modo una rivoluzione, una rivolta, una protesta nel senso di una contestazione, una separazione, Lutero e lo strappo da Roma, Lutero contro il Papa, e cose di questo genere. Alcuni, specialmente devo dire in ambienti cattolici, chiamano piuttosto che la riforma protestante la rivoluzione protestante, perché come tutte le rivoluzioni in qualche modo ha prodotto guerre, sangue che è stato sparso, purtroppo a volte i nemici sono stati addirittura quelli in una stessa casa. E in effetti la riforma protestante è stata una grande contesa. C'è stata guerra in Europa e c'è stato tanto sangue, ci sono stati tanti morti, come in seguito a posizioni che sono state prese. Ora, il punto è che effettivamente se c'è stata una contesa, bisogna comprendere però se questa contesa era legittima, era fondata su questioni importanti, o se semplicemente, come alcuni ritengono, è stata dettata da motivazioni nazionalistiche, patriottiche, economiche o di altro genere. In altri termini, che ci sia stata contesa, che ci sia stata discussione, che ci sia stata guerra, perfino è fuori di dubbio, ma la domanda importante è: ne valeva la pena? Per quale ragione è stata fatta questa contesa? Erano questioni importanti o erano questioni secondarie? Beh, spostiamoci un momento al tempo in cui Paolo si trovava ad Antiochia e al momento in cui è accaduto quello che lui ha appena raccontato qui nel secondo capitolo dell'Epistola ai Galati. Che cosa era accaduto? Si trovava nella chiesa di Antiochia e nella chiesa di Antiochia insieme a lui c'era il primo papa, scusatemi, c'era Pietro. Giusto per fare qualche collegamento, no? Il principe degli apostoli, il primo degli apostoli, c'era Pietro. E cosa faceva Pietro? Pietro era in assoluta e piena, completa, perfetta comunione con Paolo e con i credenti di Antiochia. Si trovava lì e non solo condividevano il culto, non solo pregavano, non solo mangiavano il pane e bevevano il vino della cena del Signore, ma anche mangiavano a tavola tutto quello che veniva servito. Mangiavano le salsicce, mangiavano la pancetta, mangiavano la carne con il formaggio, mangiavano gli scampi, mangiavano i gamberi, tutte cose vietate assolutamente dalle regole dietetiche degli ebrei. Pietro non si faceva nessun problema. Poi però arrivarono alcuni da Gerusalemme. E quando arrivarono queste persone da Gerusalemme, Pietro fu colto da un senso di timidezza e di paura. Cosa penseranno di me? Sto vivendo come i non giudei, sto mangiando al modo dei non ebrei. E quindi si ritirò e cominciò a fare diversamente. E quello che accadde fu qualcosa di increscioso. Immaginatevi se succedesse qualcosa del genere qui, in mezzo a noi, che due pastori, due persone importanti, due uomini di Dio riconosciuti, si trovano in disaccordo per l'uno per il comportamento dell'altro, e pubblicamente, davanti a tutti, uno dei due si alza e comincia a rimproverare l'altro, dicendo: ma tu sei un ipocrita. Praticamente questo stava dicendo. Tu che sei giudeo e che vivi come i gentili, adesso costringeresti i gentili a giudaizzare, a comportarsi da giudei. E comincia a fare un discorso che non solo riguarda il mangiare e il bere, ma riguarda la salvezza, la giustificazione, il modo in cui si è perdonati e tutto il resto. E Pietro non può fare altro che stare zitto, non può replicare davanti a questo. Questo è un fatto increscioso, è una questione importante, perché c'era stata una deviazione pratica che aveva delle motivazioni ben più profonde e avrebbe avuto degli effetti devastanti. Questa era essenzialmente la ragione per cui Paolo rimproverò pubblicamente Pietro. Tu stai facendo qualcosa che va ben al di là del mangiare e del bere, tu stai dando una testimonianza, tu stai dicendo che per essere veramente dei cristiani non solo basta, non è sufficiente credere in Cristo, non è sufficiente riporre la propria fiducia nel Signore Gesù, non è sufficiente appoggiarsi su ciò che Cristo ha fatto, ma c'è qualcosa che è assolutamente necessario e che deve essere fatto per essere salvati, che è ha a che fare con quello che mangiamo, con le cose di cui ci vestiamo, eccetera, eccetera. Stai dicendo che la salvezza non è qualcosa che ci ha donato Dio, ma che in qualche modo, in una certa misura, anche noi ci dobbiamo meritare. E Paolo è assolutamente coriaceo, è chiaro, cristallino e soprattutto è anche perfino brusco nei confronti di Pietro in quell'occasione, tanto quanto lo è nei confronti dei Galati. Se leggete questa epistola vi renderete conto che il tono dell'epistola, a proposito di toni, è assolutamente aspro. Paolo inizia, e invece di salutarli come si fa sempre, come la buona educazione imporrebbe, va subito al punto: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, perché ci sono alcuni piuttosto che vogliono sovvertire e turbano il Vangelo di Cristo. E gliene dice di tutti i colori: sono perplesso riguardo a voi, non so che cosa devo pensare, non so neanche se vi devo considerare dei veri cristiani o meno. E non, per non citare altre frasi che sono perfino più forti di questa qua. Quindi è certamente quello che è accaduto nel XVI secolo, e lo sentiremo in questo anno, ci diranno: certo, è vero, la Chiesa Cattolica sbagliava, la Chiesa Cattolica a quell'epoca era corrotta, la Chiesa Cattolica era ricca, la Chiesa Cattolica era assetata di denaro, la Chiesa Cattolica eccetera, eccetera. Però anche i protestanti hanno sbagliato e hanno fatto questo e hanno fatto quest'altro, e insomma, tutti colpevoli, nessuno colpevole. Questo è il punto, lo sentiremo ripetere, e in fondo gli uomini, nessuno è giusto, nessuno, tutti quanti sbagliano. No, il problema qui è che c'erano delle pratiche che erano assolutamente strane al cristianesimo e che dovevano essere denunciate. E quando Lutero nelle 95 tesi contro le indulgenze afferma cose del tipo: quando Cristo ci ha insegnato che noi dobbiamo fare penitenza o che ci dobbiamo ravvedere, intende dire che tutta la vita del cristiano deve essere una vita di ravvedimento. stava dicendo qualcosa di rivoluzionario, perché il ravvedimento o la penitenza, così come veniva intesa a quell'epoca, che cos'era? Era prendere coscienza di essere, di non essere a posto nei confronti di Dio, andare dal prete, confessare i propri peccati, recitare qualche Padre Nostro, qualche Ave Maria, fare qualche atto di espiazione, ricevere l'assoluzione o acquistare, lucrare qualche indulgenza per sé o anche per altri, e tutto era a posto. Si poteva tornare a fare qualcos'altro, e perfino lo scandalo era che in quel periodo venivano vendute praticamente delle autorizzazioni a vivere come ci pare, e poi però presentare il lasciapassare firmato dal Papa e comprato con denaro. Ma Lutero si rivolta contro tutto ciò. Perché? Perché non c'è niente di cristiano in tutto questo. Non c'è nulla di cristiano in tutto questo. La Scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E che se noi non ci ravvediamo e non viviamo nel ravvedimento, certamente periremo. Quindi è vero che ci fu tanto turbamento e tribolazione nella Europa del XVI secolo, ma come ce ne fu nella Chiesa di Antiochia quando Paolo si sollevò contro Pietro? Ma era necessario? Questo è il punto. Lo era. Ed è ancora oggi necessario creare scompiglio e mettere subbuglio là dove regna la menzogna e dove la verità del Vangelo è negata. Per questo la riforma non è finita. La seconda cosa che voglio dire con molta semplicità è che la riforma protestante ebbe a che fare con la chiara comprensione dell'unico modo in cui il peccatore viene perdonato e accolto da Dio. Sì, la riforma protestante essenzialmente, non solo nell'insegnamento di Lutero, ma anche nell'insegnamento degli altri riformatori, che in un certo senso la portarono avanti, la chiarirono e la perfezionarono, e ha a che fare con il modo in cui il peccatore viene perdonato e accolto da Dio. E questo è il messaggio che noi troviamo, per esempio, nei versetti 15 e 16 del secondo capitolo di Galati, dove Paolo dice: noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo, soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù. Qui Paolo non si sta riferendo alla propria identità di giudeo, ma si sta riferendo alla propria identità di giudeo o di ebreo credente in Cristo. Noi giudei abbiamo creduto in Cristo per essere giustificati per mezzo della fede, o dalla fede in Cristo, non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Che cosa avevano compreso gli ebrei che hanno dovuto credere in Cristo per essere salvati? Noi giudei che abbiamo creduto per essere giustificati, avevano compreso che le opere della legge, cioè gli atti di ubbidienza alle prescrizioni della legge, noi quando parliamo di legge ovviamente ci si riferisce non soltanto alla legge morale, certamente i 10 comandamenti, ma vi ricorderete che gli ebrei davano grande importanza anche ai cosiddetti alla legge cerimoniale. Poi c'erano una quantità di leggi che erano orali, che in molti casi perfino contraddicevano la legge di Dio, ma in ogni caso si dava grande importanza alla necessità di essere circoncisi, si dava grande importanza alla necessità di comportarsi in un certo modo durante certi periodi dell'anno, per esempio durante certe festività, di fare certe cose in un certo momento, di non farne certe altre, di mangiare in un certo modo, di vestire in un altro modo, e tutte queste cose erano considerate come opere meritorie. Vi ricorderete quando il fariseo della parabola, davanti a Dio, dice, con grande onestà intellettuale, come si direbbe oggi. Diceva: Signore, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, che non sono un adultero, che non sono un ladro, eccetera. Io digiuno, io do la decima, io... Di cosa si stava vantando? Di cosa si vantava o di cosa si poteva vantare il giovane ricco? Io queste cose le ho sempre fatte, fin dalla mia giovinezza. Mi parli di ubbidire, di onorare i miei genitori, di eccetera, eccetera. Ho fatto tutto questo. Ma queste sono le opere per le quali l'Apostolo Paolo dice: nessuno potrà essere giustificato. Perché? Che cos'è la giustificazione? La giustificazione è una dichiarazione. È una dichiarazione che viene fatta dal giudice dell'universo. All'epoca, nell'antichità, il giudice, il magistrato, era colui che aveva autorità di vita e di morte nei confronti di persone che venivano accusate di aver commesso qualche crimine. E quando c'era un imputato che si trovava davanti allo scranno del giudice, il giudice lo metteva a confronto con quelle azioni che gli erano imputate, magari verificava la veridicità dei fatti, lo metteva a confronto con la legge, cioè con le regole della città o del luogo dove si trovavano, e a un certo punto si alzava e lo proclamava colpevole oppure dikaios, che significava giusto, cioè quest'uomo non è colpevole, piuttosto è una persona che ha adempiuto ai suoi doveri di cittadino, è un giusto, e questo atto, questa proclamazione da parte del giudice era la giustificazione, cioè davanti a tutti il giudice diceva: quest'uomo è giusto, dichiarato giusto non poteva essere condannato. Ora, questo è esattamente ciò di cui l'Apostolo Paolo sta parlando quando insegna qualcosa sul modo in cui noi siamo dichiarati giusti, siamo giustificati. Chi di noi potrebbe essere giustificato in base all'osservanza di una serie di regole? Immagino che nella famiglia Stelluti ci siano delle regole in casa che i bambini devono osservare. Per esempio, in molte case c'è la regola che la cameretta non si deve lasciare in disordine, giusto? La conoscono bene, e una volta la lasciano in ordine, due volte la lasciano in ordine, tre volte la lasciano in ordine, quattro volte, nove volte la lasciano, una volta la lascio in disordine. Ho praticamente capovolto la statistica, perché insomma lo so come funzionano le cose. Però seppure fosse 999 volte lasciate in ordine e una sola volta lasciate in disordine, cosa significherebbe questo? Che il piccolo Stelluti, la piccola Ulfo o Marino o così via, non è giusto, è un peccatore, è un trasgressore, perché non è, non può essere dichiarato giusto rispetto alla regola. Ed è questo il problema: nessuno di noi rispetto alle regole stabilite da Dio potrà essere giustificato, perché noi abbiamo costantemente disatteso queste regole. Tanto più che il Signore Gesù ci ha insegnato che noi siamo peccatori non solo quando commettiamo un atto peccaminoso, ma quando soltanto lo desideriamo. O quando facciamo cose che normalmente diciamo: vabbè, però non l'ho fatto, ammazzate, quante volte l'abbiamo sentito dire? No? Tradotto per i non siciliani, credo che si capisca cosa significa. No? E Gesù ci dice: quando uno si sarà adirato contro il proprio fratello, è come se l'avesse ucciso. Quando usiamo delle parole offensive nei confronti degli altri, se uno gli avrà detto stupido al suo fratello, alla sua sorella, sarà sottoposto al tribunale. Se uno avrà guardato soltanto una donna con il desiderio di averla, è come se avesse già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Il peccato è qualcosa di molto più profondo che l'atto compiuto, e nessuno mediante l'opera della legge può essere dichiarato giusto. Ecco perché Lutero, che era un uomo che avvertiva tutta la potenza e la forza del peccato nella sua vita, concentrò la sua azione sulla giustificazione e sulla necessità che il cuore dell'uomo fosse trasformato. Lutero scrisse un'opera che egli considerò la più importante della sua vita. E stranamente non ha a che fare con la giustificazione, sebbene la giustificazione stessa lui l'abbia definita come l'articolo sul quale la Chiesa sta in piedi o cade. Ma l'opera che scrisse e che considerò la più importante della sua vita fu un'opera che ha per titolo Il servo arbitrio, cioè la volontà schiava dell'uomo. L'uomo è schiavo della propria volontà decaduta. Paragonò l'uomo, Lutero, sapete che cosa? A un asino che è cavalcato o dal diavolo o da Cristo. E diceva così: l'uomo è come un asino che è cavalcato dal diavolo e quindi va dove vuole che il suo cavaliere vada, o da Cristo, e allora l'uomo andrà dove il suo cavaliere lo comanda, gli comanda di andare. E il fatto è che non siamo noi a sceglierci i cavalieri, ma sono i due cavalieri che si combattono l'un l'altro per scegliere noi e per avere noi. Questa è la salvezza, così come l'ha spiegata Lutero. La rigenerazione da parte dello Spirito Santo che ci toglie quel cavaliere che ci portava all'inferno e ci fa cavalcare da Cristo. E Lutero porta al centro di tutta la controversia la giustificazione mediante la sola fede, affermando con chiarezza che la fede è un dono che Dio ci dà. Per questo Paolo si esprime in questi termini, dicendo che noi possiamo essere giustificati esclusivamente mediante la fede. E c'è un modo in cui noi dobbiamo comprendere che qui Paolo non sta insegnando che è la sola fede che ci giustifica. Credo che non sia una buona esegesi di questo testo. Abbiamo in altri passi chiaramente espresso che la fede da sola è sufficiente per darci la giustificazione, ma qua Paolo sta insegnando che l'unico modo possibile per essere giustificati è mediante la fede. Diversamente, potremmo scorticarci la schiena o le ginocchia o consumarci la lingua a strofinarla per pulire i pavimenti di tutte le chiese, o addirittura farci venire le vesciche sotto i piedi o sopra le spalle per trasportare statue o fare pellegrinaggi, mai e poi mai potremo essere giustificati. Soltanto mediante la fede noi possiamo ottenere questa dichiarazione da parte di Dio che siamo dei giusti. Questo sta insegnando l'Apostolo Paolo ai Galati. E l'ultima cosa, e ho concluso, che mette in relazione la riforma protestante con il problema che si era verificato nelle chiese della Galazia, è questo: che la riforma protestante, così come il messaggio dell'epistola ai Galati, restituisce a Cristo la signoria e la centralità della devozione che gli è dovuta. Cristo soltanto deve essere adorato, Cristo soltanto deve essere ascoltato, Cristo soltanto deve essere seguito, Cristo soltanto è il Signore. La Chiesa al tempo di Lutero era un pandemonio pieno di rivoli e rivoli dove rivolgere il proprio denaro, la propria attenzione, il proprio culto. E in fondo ancora oggi è così. Se ci pensate, i nostri amici cattolici possono perfino dire che il loro Papa è un riformatore, ma io vorrei vedere dove si sta rivolgendo questa riforma, se ancora altari e stanti e chiese e persone vengono elevate alla dignità di essere oggetti di culto praticamente, perché quando ci si rivolge in preghiera si fa un atto di culto. Cristo soltanto è degno di ricevere la nostra adorazione. E Lui soltanto deve essere ascoltato. Posso far tesoro delle parole di buoni uomini che hanno dato buona prova di sé. Perfino Lutero, vedete che Schaffer in qualche modo prova a fare anche qualche critica a Lutero. Calvino, il riformatore di Ginevra, no, non sono i nostri santi loro, sono uomini e testimoni della verità. Uomini che non sono autorità o autorevoli in se stessi, l'autorità sta tutta qui, nella scrittura, che deve essere compresa nel suo senso naturale e che deve essere, alla quale bisogna ubbidire devotamente. La signoria di Cristo è rimessa al centro, Cristo Signore di tutte le cose, l'avete sentito Schaffer ripetere più volte. Questo è quello che è accaduto nella Riforma e questo è quello che Paolo vuole fare nel parlare di Cristo, completa il suo discorso dicendo: io, quanto a me, per mezzo della legge io sono morto alla legge, non mi importa più la legge mi ha ucciso e io sono morto rispetto alla legge, affinché io possa vivere per Dio. E dice: io sono stato assolutamente, mi identifico esattamente e assolutamente con Cristo. Cristo è morto in croce? Io sono stato crocifisso con Cristo. Cristo è risuscitato? Io sono stato risuscitato con Lui. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cristo è la mia vita, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E poi dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe morto inutilmente. Cristo è la mia vita, Cristo è la mia giustizia, Cristo è colui che mi ha amato, Cristo è colui che ha dato se stesso per me, Cristo è il Figlio di Dio, Cristo è colui che mi ha dato la grazia, Cristo è colui che merita in modo indiviso tutta la mia devozione, tutto il mio amore, tutta la mia adorazione, tutto me stesso. Questo è il messaggio del Vangelo. Cristo al centro. La salvezza come dono di Dio al centro e la necessità di mettere sotto sopra il mondo, se fosse necessario, affinché queste verità siano conosciute e amate. E Paolo lo fa, Lutero e gli altri l'hanno fatto e dobbiamo farlo anche noi. La riforma non è finita. Paolo dice una cosa che a volte, forse vi ricorderete, quando predicai questo passo, in realtà, parlando della... c'era un messaggio, un sermone che mi sono riletto, ogni tanto rileggo anche le cose che faccio tanto tempo fa, che aveva come titolo: ciò che rende inutile la morte di Cristo. E se vi ricordate, quando predicai questo messaggio, disse: già dire questa frase mi sembra in qualche modo quasi bestemmiare. Che cosa può rendere inutile la morte di Cristo? La morte di Cristo non può essere resa inutile da niente. Ma qui Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, Cristo sarebbe morto inutilmente se. Cristo sarebbe morto inutilmente se. C'è un modo in cui la grazia di Dio può essere annullata. Che cosa significa questo verbo nell'originale? Significa respinta, rifiutata, annientata, disprezzata. Ci si diparte da queste cose. E Paolo, quando dice: io non annullo la grazia di Dio, lui dice: E questi sono i vari significati, poi posso darvi i riferimenti da dove in altri punti del Nuovo Testamento si utilizza questa parola. Paolo dice: io non rinnego, io non contraddico, io non respingo, io non rifiuto, io non distruggo, non invalido, non disprezzo, non mi diparto dalla grazia di Dio. Mentre coloro che affermano che per essere salvati bisogna credere in Cristo e fare qualcos'altro, sia esso il battesimo, da piccoli o da grandi, sia esso appartenere a un gruppo piuttosto che un altro, eccetera, eccetera, queste persone rinnegano, contraddicono, respingono, rifiutano, distruggono, invalidano, disprezzano, si dipartono dalla grazia di Dio. E Paolo dice: io mi guardo bene da tutto ciò, mi guardo bene da tutto ciò. La riforma non è finita, quindi non è conclusa, e dobbiamo fare attenzione perché la controversia è ancora grande ed è ancora alta. Noi a quasi 500 anni di distanza da quella data storica dobbiamo ricordarci quanto deve essere centrale la questione della nostra giustificazione e quanto deve essere centrale la persona e l'opera di Cristo per ciascuno di noi. Questa Chiesa esiste per questa ragione, perché c'è stato un tempo in cui noi abbiamo voluto fare un po' di confusione, abbiamo voluto e siamo stati incolpati di questo, abbiamo voluto sottolineare delle verità che coscienziosamente riteniamo facciano parte del messaggio non secondario o periferico del cristianesimo, ma fondamentale, che se ci si diparte anche soltanto di poco succede quello che stava accadendo nelle chiese della Galazia: si abbandona, si oblitera, si distrugge, si cancella, si abbandona il Vangelo. Fratelli, questa domenica della riforma sia l'occasione per noi per riprendere coraggio nell'annunciare il Vangelo, ma non solo, per esortare anche altri a credere nel Vangelo, persone che non lo conoscono, ma anche persone che pensano di conoscerlo e lo conoscono in un modo imperfetto, persone che conoscevano, avrebbero dovuto o dovrebbero conoscere il Vangelo, ma se ne sono dipartite. Questo è quello che faceva l'Apostolo Paolo, questo è il compito nostro come profeti di Dio. Che il Signore ci aiuti. Amen.